Buonasera,
ciao.
Ben ritrovati a Giro di Boa. Oggi è 12 febbraio 2025.
Sì.
Abbiamo superato, tra l'altro ci siamo dimenticati l'altro giorno di dire che abbiamo superato il primo anno di Giro di Boa.
Ah, addirittura.
Eravamo iniziati a gennaio del 2024, quindi abbiamo compiuto anche noi un anno. E a proposito di compleanni, partiamo subito con il compleanno di oggi.
Sì.
Allora, 104 anni fa nasceva, il 12 febbraio del 1921, Kathleen Antonelli, che non è italiana, a dispetto, probabilmente sarà di origine italiana, a dispetto del cognome, era irlandese ed è stata una delle sei cosiddette ENIAC Girl, cioè, lo vedete qua alle nostre spalle, il computer ENIAC, che nel 1945 fu completato nella sua ingegnerizzazione e fu non il primissimo computer, ma il primo computer digitale, intanto, perché una volta esistevano anche i computer analogici, diciamo general purpose, si dice, quindi di un programmabile per l'utilizzo
generalista,
calcoli, naturalmente, dato 1945
era balistico, per lanciare bombe,
l'idea era quella, poi ormai eravamo alla fine della guerra, però nacque per fare cose così. E poi fu utilizzato in realtà da università, da centri di calcolo per scopi più nobili, diciamo.
Sì, diciamo che non mi ricordo i nomi, ma non è l'unica donna, sono quattro.
Sì, non li ricordo neanche io, sinceramente. Sì, sono sei in tutte le ENIAC Girl. Naturalmente non furono celebrate in nessun modo fino poi nei tempi recenti.
Si cerca su Google, c'è una foto famosa, si cerca ENIAC, si trova una foto con queste donne che stanno lavorando.
Sì, che io colpevolmente l'ho vista mentre cercavo queste immagini qua dietro, l'ho vista 100.000 volte e non ho pensato di portarla, di prepararla per farla vedere. 18.000 valvole termoioniche per far andare questo colosso che occupava 180 metri quadrati di superficie e non so quante tonnellate di
peso.
Poi
che caldo che doveva esserci.
Sì, a proposito di questo, ho letto che produceva una cosa come 50 gradi nella stanza in cui veniva acceso, veniva utilizzato, una cosa impressionante.
Madonna.
E quindi questo qua è un po' l'antenato di tutti i nostri computer. La foto alle nostre spalle, ce ne sono pochissime di fotografie.
Sì, anch'io quando ho fatto la ricerca ho avuto difficoltà.
C'è poca roba, c'è quella famosa con le ENIAC Girl che programmano materialmente, quindi attaccando e staccando cavi, anche se in realtà si poteva anche programmare con schede, per quelle comodissime schede perforate in alternativa. Ci sono poche foto, c'è questa qua che in realtà è in bianco e nero, infatti è colorizzata elettronicamente.
Sì.
E ce ne sono poche altre di quando poi lo traslocarono in un altro centro.
Pensare
scientifico.
A traslocarlo, sì, questa roba.
Smontarlo pezzo a pezzo. E rimase in attività per una decina di anni più o meno. Poi arrivò, anzi subito dopo, che nel 1947 mi sembra, fu inventato il transistor, stava venendo inventato, non vorrei dire una cosa sbagliata, ma mi sembra che gli anni sono quelli, e quindi poi le valvole furono pian piano diventarono obsolete e furono sostituite dai molto più piccoli transistor. Quindi 104 anni fa, fosse ancora viva, se Kathleen Antonelli, sarebbe il suo compleanno.
Sì.
Bene, oggi parleremo di... faremo una scaletta un po' breve, come settimana scorsa, che è andata anche bene. Parleremo innanzitutto di cosa facciamo, perché ci siamo resi conto che non è chiarissimo cosa facciamo, nel senso che molte volte le persone ci chiedono alla fine, ma che lavoro fai tu in realtà? E visto che facciamo tante cose, è un po' difficile da spiegare. Proviamo a dire una delle cose che facciamo
oggi. Sì, per dare un esempio misto, diciamo.
Poi vi parlerò di ottimizzazione dei costi del cloud, una delle cose che facciamo, tra l'altro, quindi come, sempre da ligure, come risparmiare o comunque non spendere in modo inutile soldi per usare delle infrastrutture che potrebbero essere anche locali. Poi parleremo, infine parleremo di organizzare i contenuti su web, immagino. Sì, 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 parlare di tu, quindi.
Sì, per trasformazioni di un sito, in realtà, che poi di cui parlerò dopo in modo più approfondito. Perché okay. Prova sempre a fregarmi questo.
Anticipazioni del TG5. Ok, quindi parliamo di cosa facciamo. Diciamone una.
No, l'altra volta che ero andata al parrucchiere, vabbè, perché succede. Parlavamo di gestire le cose, poi quindi a questo punto mi è venuto in mente di chiedere alla parrucchiera il nome del software che sta usando per tutte le l'organizzazione delle spese, appuntamenti e cose varie della sua attività, e quindi mi ha detto il nome che mi sono dimenticata, però vabbè, tanto non importa quello.
Beh, poco male.
E mi guarda, mi fa, sì sì, è molto utile. Ha detto, sì sì, beh, guarda che devo consigliarlo a un altro parrucchiere, perché caso vuole che ultimamente 2 o 3 parrucchieri ci hanno fatto questa richiesta sui gestionali. E mi fa, ah sì, ma tanto effettivamente ti do il nome, perché tu non ti occupi di queste cose. Allora mi sono detta, e ricominciamo. Quindi, perché si vede che la gente ogni volta che tu parli di e-commerce, roba del genere, pensano che tu faccia soltanto siti web, in pratica sì. Siti aziendali, delle robette così, che se noi lavorassimo solo con questo penso che avremmo già chiuso.
La cosa vera fino a qualche anno fa, nel senso che noi effettivamente sì. Abbiamo iniziato facendo siti web come tanti altri, però è passata molta acqua sotto i ponti, sì, no? Sì, da sì. Allora.
No, e quindi gli ho detto, no, guarda che noi principalmente in realtà creiamo gestionali, quello che stai usando per gestire tutte le tue attività è proprio un gestionale, nel senso, per semplificare il termine, non andare a cercare ERP, CRM, queste cose lì. Quindi gli dicevo, no, tu usi un gestionale, e effettivamente per esempio c'è un parrucchiere che aveva espresso il desiderio di collegare il suo sistema di fatturazione al suo gestionale per parrucchieri, quindi, e un altro invece aveva voglia di aggiungere gli appuntamenti e la gestione del magazzino dei prodotti al suo gestionale anche lì sì. Per parrucchieri, quindi ognuno di loro possiamo aiutarli in realtà, perché non è che sia obbligatorio fare un gestionale da zero per i parrucchieri, ma si possono, tramite API come, con i quali lavoriamo tanto, possiamo far comunicare un sistema con l'altro, una cosa per cui noi siamo specializzati. Quindi se uno ha un gestionale per parrucchieri con delle limitazioni, poi possiamo comunque provare tramite API a farli parlare tra di loro, in pratica. Anche lì c'era l'idea, come spiegavo, di comprare anche una cassa defiscalizzata.
Sì,
giusto?
Sì, sì, per poter fare delle prove tecniche di interconnessione tra il registratore di cassa, perché purtroppo cambia da marca a marca l'integrazione, ce ne sono per fortuna un numero limitato di tipi di integrazioni, però cambia, quindi si possono trovare questi registratori di cassa che sono stati, diciamo, radiati dall'Agenzia delle Entrate, quindi non sono più validi per la trasmissione dei dati sull'attività effettivamente all'Agenzia delle Entrate, ma sono comunque di libero utilizzo, sono anche strone, anche abbastanza per pochi soldi sui marketplace vari online, e sono comunque ottimi per fare questo tipo di prove, cioè di integrazione tra i registratori di cassa, quindi il mondo dell'Agenzia sì. delle Entrate, e un sistema qualsiasi elettronico a nostro piacere, che può essere un gestionale di magazzino, sì. Può essere
Booking, può essere di per prenotare appuntamenti, sì. Può essere come dicevamo la fatturazione, poi anche tante altre cose, anche perché di gestione che magari ignoriamo pure, perché sì, anche sì, dei clienti, listino clienti semplicemente,
sì, tante volte
con le caratteristiche, quello che piace, che non piace, il colore, tipo se una va a fare il colore spesso dal parrucchiere, tu gli fai una scheda in cui tu dici, ok, questa signora ha il colore sempre 6-1, per sì. esempio, e quindi hai un database sui tuoi clienti, in pratica hai tutto il suo, ha fatto il colore rosso l'altra volta, di solito viene a fare colpi di sole, spende questo, magari ho aumentato le tariffe e voglio vedere un po' statisticamente cosa è cambiato da una cliente all'altra, la nuova cliente per esempio ha parlato di questo, la prossima volta quindi dovrò provare a vendergli questo, cioè si possono creare delle cose completamente folli con i gestionali. Ma lì è proprio esagerato l'esempio, però è per dire che noi facciamo tutte queste cose senza difficoltà. Diciamo che ci differenziamo dalle aziende che vendono questi gestionali in abbonamento, perché noi di solito facciamo, vogliamo creare dei sistemi che chiavi in mano, che però rimangano poi al cliente, quindi che abbiano una certa stabilità, perché tecnicamente lui userebbe sempre più o meno le stesse funzionalità. Ovviamente il gestionale su cui ci basiamo, che spesso e volentieri è Laravel, avrà degli aggiornamenti, quindi volendo effettivamente bisognerà sempre a un certo punto magari fare degli aggiornamenti, però di solito è una cosa che noi vogliamo, è lasciare l'autonomia ai nostri clienti.
Sì, quello che cerchiamo di fare, insomma, quello che facciamo in generale è tutti i giorni connettere mondi diversi, no? Quindi mettere in collegamento sistemi che da una parte sarebbero fini a loro stessi con altri che sarebbero fini a loro stessi. Per fortuna, questo l'abbiamo già detto altre volte, oggi il mondo dell'informatica non è retorica dirlo, è davvero interconnesso, nel senso che in molti hanno recepito questa necessità di far parlare due sistemi che non hanno niente in comune apparentemente, e quindi sono state sviluppate le classiche API, quindi sono interfacce informatiche di interconnessione che permettono allo sviluppatore di prendere quel filo e attaccarlo a quell'altro filo. Naturalmente non è, le API non sono automaticamente collegate, quindi noi ci occupiamo proprio di fare quel pezzo in mezzo che fa trasmutare i dati da una parte all'altra per far parlare sistemi diversi.
Sì, come avevo l'idea quando cercavo la testata per il sito, per questa categoria sul nostro sito, io mi vedevo bene due computer con sistemi diversi che fanno una conversazione, tipo uno parla magari inglese e l'altro parla tedesco, però nonostante tutto, parlando due lingue diverse, quando arriva la comunicazione invece
c'è
parlano la stessa.
Sì, c'è il traduttore.
E quindi alla fine riescono a fare le cose insieme, perché anche se parlano lingue diverse, alla fine hanno la stessa lingua quando si incontrano.
E facciamo il traduttore. È quello che abbiamo fatto con Micron, la nostra azienda partner, Micron SRL, sempre qua di Torino.
Sì.
Loro sono specializzati con i software Zucchetti, in particolare con il software Mago 4, che è un software molto ampio, di cui noi sappiamo pochissimo, paradossalmente.
Sì,
cioè, l'abbiamo intravisto soltanto, no? Un software gestionale che permette di gestire tutta la propria azienda, dalla produzione alla gestione dei clienti, eccetera, eccetera. È basato su piattaforma Microsoft, è sviluppato in .NET, tutte tecnologie, no, Microsoft in realtà sì, perché usiamo Windows per la vita di tutti i giorni, però diciamo .NET è una tecnologia che noi non trattiamo. Ecco, aggiungiamo a questo cose che non facciamo, ad oggi, fino a prova contraria, non trattiamo .NET, però grazie proprio a questo concetto di interconnessione, con loro abbiamo sviluppato questo connettore che permette di sincronizzare in tempo reale, automaticamente, senza nessuno sforzo da parte del cliente, un magazzino di prodotti gestito su Mago 4 anche in precedenza, cioè abbiamo diversi clienti che utilizzavano già Mago 4 per conto loro, e farlo parlare con un e-commerce nuovo che solitamente realizziamo noi. Non è detto che realizziamo noi, ci è già capitato di aggiungere questo layer di compatibilità su e-commerce fatti da terze parti senza nessun problema, basta che siano basati su WooCommerce, perché il connettore è basato sulla connessione tra Mago 4 e WooCommerce che è su WordPress, quindi gira su infrastruttura Linux, su PHP, quindi niente a che vedere con .NET, anzi è in concorrenza, diciamo, no? Potremmo dire.
Sì, linguaggi diversi, sempre che poi traduciamo in pratica.
E il nostro connettore fa la traduzione, effettivamente. Quindi questa è una delle cose che facciamo. È vero che non è tanto facile spiegarlo in breve termine, perché non è una cosa, dici, cosa faccio? Cosa diciamo l'altro giorno? Panchine. Produco panchine. Beh, quello è facilissimo, produci panchine. Se ho bisogno di una panchina, mi rivolgo a te. Esprimere il concetto di connettore, che è una delle cose che facciamo, non solo l'unica, però una delle cose che facciamo, non è semplicissimo, perché si pensa a due sistemi che non abbiamo fatto noi e noi che li mettiamo insieme.
Sì, diciamo che per semplificare, se uno ha un software che fa, un gestionale anzi, che fa determinate cose, ma gli mancano due cose che non ci sono, non deve cercare quello che ha 20 funzionalità in più, ma può riferirsi a noi per aggiungere solo queste due cose in più. sì. Alla fine è quello, il succo
sì,
è quello.
Sì, sì, esattamente. È anche un modo per liberarsi dalla schiavitù di una tecnologia in particolare. Faccio un esempio, per un nostro cliente abbiamo realizzato una web radio basata su Azuracast, che è uno dei tanti software di gestione appunto di trasmissione per di web radio. Man mano poi abbiamo realizzato, questa è un'altra cosa che facciamo, magari ne parliamo un'altra volta in modo più specifico, sì. Un gestionale dei brani che vanno trasmessi da questa web radio, che pian piano sta assumendo buona parte delle funzioni dello stesso Azuracast, che pian piano diventa sempre più solo un giradischi, d'altro giorno diciamo con il cliente, quindi solo riproduttore. Cosa vuol dire? Che in questo caso questi due sistemi connessi, in realtà uno fatto proprio da noi, sì, da zero, l'altro invece già fatto, con questo connettore ci permette al cliente di decidere un domani di cambiare uno dei due componenti. Quindi se licenzia noi, ad esempio, potrà far sviluppare un altro manager di questi brani, un altro gestionale ad un'altra azienda e connetterlo ad Azuracast, che rimane lì a fare da giradischi. Se ci dovessimo stufare al contrario di Azuracast, perché non ci piace più per come trasmette, come la qualità dello streaming, che fa la qualità audio, si può comunque cambiare soltanto Azuracast con un altro giradischi e connetterlo al manager precedente.
È come il pannello di Sell Medico, per esempio, lì è collegato in questo momento a WooCommerce come sistema di e-commerce, ma se domani Maira volesse cambiare e passare a, non so, a PrestaShop o Shopify, noi la parte gestionale aggiuntiva è su Laravel e quindi funziona da sola, quindi noi possiamo poi andarlo a fare comunicare con qualsiasi sistema ci sia. Ecco, è questo, noi facciamo comunicare le cose tra di loro e ovviamente creiamo anche da zero quello che non esiste. Anche
possiamo anche creare da zero un componente e poi connetterlo a qualcosa che esiste già. Sì, naturalmente poi dipende anche poi dall'altro sistema, perché se l'altro sistema non ha un sistema di, però è raro che non abbia un sistema di interconnessione.
Sì, però diciamo, non andiamo a dire troppe cose perché poi ci togliamo gli argomenti per i prossimi live.
Sì, è vero, abbiamo detto, diciamone una, se no ecco, le diciamo tutte.
Perché noi siamo così, partiamo su una cosa e poi...
È vero. Questa era una delle cose che facciamo, forse una delle più complicate da spiegare anche.
Sì.
Perché è un po' immateriale appunto. Dice, faccio sì, gestionali,
però partendo dall'esempio iniziale del parrucchiere si capisce comunque.
Sì, no, assolutamente, però appunto era un po' più lunga forse da spiegare di altre cose, perché spieghi una cosa che non si vede effettivamente. Cioè tu hai un gestionale da una parte e dici ok, il software gestionale è questo, ce l'ho, è stato prodotto magari da noi ma magari da qualcun altro. O quest'altro sistema che può essere la fatturazione elettronica dall'altra parte, e noi abbiamo fatto quello che c'è in mezzo, però quello che c'è in mezzo non si vede in effetti, no. Però se non ci fosse, è come il basso, mi diceva mio cugino tanto tempo fa, che il basso da suonare è lo strumento che ci si accorge quando non c'è invece che quando c'è, perché se manca c'è un problema effettivamente. E il connettore è un po' così in un certo senso, il basso dell'informatica. Ok, abbiamo detto una delle cose che facciamo. Poi parliamo di ottimizzazione dei costi del cloud. Allora, questo nasce da una cosa che ho fatto questa settimana. Io mi diletto sempre in cose sistemistiche pur senza essere un sistemista. E infatti dico sempre che forse avrei dovuto fare il sistemista se tornassi indietro invece che lo sviluppatore, perché è una cosa che mi piace, anche se delle volte fa diventare un po' matto. Invece fare programmatore fa diventare sempre matto. È diverso. Allora, noi abbiamo naturalmente un sacco di infrastrutture in cloud. Il cloud si dice sempre, per semplificare, che è mettere i propri dati su un computer che non è il nostro, che altrove. Non è un po' tanto una semplificazione, però quello che è vero è sicuramente che semplifica le cose, nel senso che non avere una macchina in casa che devi gestire, quindi che devi intanto alimentare, devi fornire un'alimentazione costante, quindi blackout sono un problema, bisogna mettere gruppi di continuità eccetera, bisogna fornire una connettività costante, quindi naturalmente non è facilissimo in casa avere una connessione stabile, magari è molto performante ma non è magari abbastanza stabile, e tutta una serie di problemi di contorno a questa cosa qua. Quindi naturalmente, soprattutto per quanto riguarda l'hosting web, abbiamo tutto in cloud, perché è un po', sarebbe un po' una follia non ospitarseli in casa, non avrebbe senso. Per quanto riguarda invece altri sistemi, anche quelli li abbiamo un po' esternalizzati nel tempo. Ad esempio, il nostro centralino telefonico, quello che abbiamo qua sopra la nostra testa, sì, i telefoni che suonano, proprio materialmente quelli da banco, da scrivania,
da banco. Vabbè, da banco anche.
Sì, potrebbe, sì, fosse un negozio. Inizialmente era interno, poi abbiamo provato a metterlo in esterno, quindi a prendere un server cloud che ci faccia da centralino telefonico, in questo caso basato su 3CX, che è un ottimo software per, e per questo devo ringraziare di nuovo Riccardo Riccabone di Micron che me l'ha consigliato.
Sì, è vero, è vero. No, funziona bene, c'è anche l'app e tutto.
Sì, io c'è l'app, è veramente molto buono
per il numero francese.
Adesso hanno un po' stretto la parte gratuita, però è ancora molto buono, e l'abbiamo messo esterno perché l'idea era: tanto in ufficio abbiamo una connessione che per fortuna è molto rapida, è molto affidabile, e quindi non c'è bisogno, per la fonia che richiede pochi dati di trasmissione, averlo per forza sul posto il server. Possiamo anche averlo, in questo caso in Germania era, in un data center, il nostro centralino, e funzionava tutto benissimo. Costava poco, meno di 4 euro al mese, perché il costo proprio materiale dei server cloud piccoli ormai è davvero basso, però sono comunque, cosa sono, 4, 40, una cinquantina di euro all'anno.
Sì, vabbè.
Vabbè, no, poco, però comunque è comunque un costo.
È la Liguria. Sì. Stiamo col festival in questo momento.
Però molti però condividono con me questa idea di dire: sì, però se un euro di qua, un euro di là, poi si fa un costo mensile. Ne parlavo con il nostro amico pugliese Nicola l'altro giorno, che lui non è ligure, però anche lui diceva: tanti piccoli costi accumulati fanno un costo.
Sì, no, questo è vero. Diciamo, anche mia madre lo dice.
Quindi, vedi, un sentimento diffuso. Allora, oltre a questo, avevamo ad esempio un altro server che si occupava di una parte dei backup, perché una parte l'abbiamo tenuta interna sempre, l'altra per motivi vari di logistica, di organizzazione, ce l'abbiamo esterna. Questo altri 10 o 15 euro al mese, perché si tratta di tanti giga. Mm-mm. E quindi finché sono 2-3 giga è un conto, quando iniziano ad essere 200-300 giga qualcosa ti viene a costare comunque al mese. Questo, un altro servizio ancora, messi tutti insieme, comunque veniva fino a un 40 euro quasi di costo mensile. Tutti i servizi che non sono, come dire, critici, nel senso che se ci smette di funzionare per mezz'ora il centralino telefonico, non è un problema.
No.
Non è un problema particolare, almeno noi che siamo in pochi, in ufficio, non siamo un call center. Fossimo un call center sarebbe un servizio critico, nel nostro caso non lo è. I backup sono importantissimi, sì, ma non hanno necessità di essere sempre disponibili, sempre
affidabili sicuramente sì.
No, affidabili nella connettività, intendo. Okay. Cioè, se saltiamo un backup perché stanotte qua manca la luce, non succede niente. Funzionerà il backup, abbiamo il backup del giorno prima e avremo il backup del giorno dopo.
Sì, 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 no, è sempre recuperabile.
Se abitiamo in un posto dove salta la luce in continuazione è un conto, ma qua a Torino siamo in città, diciamo, non è assolutamente un problema. Salterà la luce una, due volte all'anno forse. Oggi è saltata, ma perché facevano dei lavori, quindi era programmata. Adesso, per smentirmi, che cadrà tutto. Cioè.
Poi ci sarà un hacker che prima ti distrugge tutto, sì, il giorno prima, poi la notte si rovina.
E poi non torna più niente. Però è comunque un backup. Quindi essendo un backup off-site, cioè si trova qua a Torino il backup e i server web in questo caso sono appunto in Germania, mm-hmm, a Francoforte, in parte, poi sono anche in altri posti. Appunto, non può succedere, l'abbiamo detto l'altra volta, dovrebbe cadere una bomba atomica.
No, però sono incendi sia a Ruba sia a OVH, hanno dimostrato che se si vuole.
Sì, ma non in contemporanea, no, a Torino, no, no, a Francoforte, no. Cioè, appunto, sarebbe un altro tipo,
no,
di problema.
No, poi loro differenzieranno anche loro, in realtà, modo, cioè, perché anche lì,
sì,
c'è tutta una catena.
Assolutamente, ho dimenticato di dire che in più i nostri backup sovrappongono, sono un secondo backup, una seconda linea, perché di questi tutti questi dati sono già, almeno in buona parte, in backup sempre in Germania, però è sempre bene fare un backup appunto off-site, cioè che si trova in un altro posto. Noi abbiamo il backup sul posto e anche off-site.
E quindi come proprio risparmi tutto
e quindi
ciò?
Come risparmio questi servizi, quindi non tutti, una piccola parte, ma non così piccola appunto data da questo costo mensile, l'abbiamo tagliato completamente, perché con l'acquisto di un banalissimo, non server, perché lo utilizziamo come server, ma un computer che è questo qua, che ho comprato usato su eBay. È un computer molto piccolo, tra l'altro. Adesso qua non abbiamo tanto riferimento, c'è il vasetto, ma è più piccolo di un computer normale, diciamo. Pagato 50 euro su eBay, ha 8 giga di RAM, ha non un tera perché l'ho cambiato, ho messo un SSD, vabbè, però comunque un hard disk abbastanza capiente. Adesso in questo momento, installandoci sopra Proxmox, che è un software di virtualizzazione, forse ne abbiamo parlato in passato.
Sì, ne abbiamo fatto una puntata su questo.
Per avere più sistemi sullo stesso computer, sullo stesso hardware, ho tagliato il costo appunto del centralino telefonico, perché ci sta facendo da centralino telefonico, il costo dei backup e il costo anche di un'altra macchina che adesso sto apprestando in questo momento. Quindi con un costo unico, 50 euro per sempre, diciamo, finché durerà, speriamo che durerà tanti tanti anni, abbiamo tagliato lo stesso costo base mensile ripetuto all'infinito. Quindi questo è un caso in cui dei servizi che avevamo esternalizzato in cloud li abbiamo riportati qua fisicamente, sopra la nostra testa, nel soffitto, tra l'altro, perché
mi vengono dei meme di tutti
soppalco.
I tipi da prima. Questa sembra una pubblicità di media shopping.
Ah, sì, anche
con soli 40 euro.
Questa in realtà non stiamo vendendo niente, anzi, sto vendendo a me stesso praticamente. Questa soluzione che abbiamo avuto, e ti ho detto costi quindi ricorrenti con un piccolo costo, una tanto. Questo per dire che il cloud va benissimo, però a volte la soluzione migliore è invece portarsi la roba in casa, riportarsi almeno alcune cose in casa. E questo era ottimizzazione costi cloud.
Ok.
ultimo punto, organizzazione dei contenuti.
Sentiamo. No, lì si tratta di un sito di eventi, produzioni eventi, che praticamente era partito con un'idea, basandosi su tanti concorrenti in pratica. Poi nel tempo è andata avanti la storia, si è evoluta l'attività e oggi sono nate diverse necessità vedendo le diverse attività che si stavano svolgendo. In pratica, quindi, quello che è successo è che il sito all'inizio era un po' confuso perché presentava delle produzioni fatte in casa, delle cose fatte da altri, erano delle cose fatte per le aziende, delle cose fatte per i teatri, e quindi in questo caso era tutto un po' così. Quindi io già avevo visto un po' arrivare la cosa di dover separare le attività. Perché parlo di organizzazione di contenuti? Perché spesso quando ci si ha un'attività ci si pensa, si vuole mostrare tutto, c'è poco tempo per creare contenuti, quindi alla fine si parte sempre con un minimo di contenuti e un po' tutto visibile. Poi a un certo punto, quando tu hai messo a fuoco l'attività, devi iniziare a organizzare i tuoi contenuti sotto le macro categorie, però devi anche capire che a un certo punto bisogna creare, soprattutto nel mondo dello spettacolo, devi creare dei contenuti, e se poi ti vai verso il pubblico di un tipo e se vai verso le aziende di un altro tipo. Le aziende, per esempio, che sono magari, che se vuoi rivolgerti alle grosse aziende, spesso ci sono tantissime cose importanti. Noi vediamo anche nelle FAD mediche, per esempio, ci sono le linee guida per i colori, il font, e questo vale anche per le aziende quando creano anche degli eventi. Quindi bisogna poi creare tutto un database di informazioni per differenziarsi dai concorrenti, perché se tu mostri solo quello che sai fare nei contenuti, sì, sei interessante, poi a fortuna magari uno sta cercando un termine, arriva da te e va bene lo stesso, però devi comunque mostrare quello che sai fare in più degli altri o meglio degli altri.
O come lo sai fare, magari sì. In modo diverso dagli altri anche.
Sì, sì, lì
lo devi comunicare.
Mi sto allontanando un po' dalla tematica del sito perché in realtà vale per tutte le attività, cioè nel senso che quando tu vuoi vendere un prodotto, oltre al fatto che devi avere tutte le foto possibili, anche smembrare l'attività che hai per creare anche per i post di Instagram, l'avevo spiegato anche tanto tempo fa, per far tanti post bisogna smembrare tutto per poter promuoverti al massimo e poi devi studiarti tante cose che tu fai meglio degli altri o che gli altri non hanno pensato di fare, quindi è lì che tu puoi vincere nel posizionamento online.
E poi, come diciamo sempre, visto che su internet sembra che ci sia spazio infinito, perché sì. Dico ok, io scrivo sopra il mio sito la mia attività, ho tutto lo spazio che voglio perché è mio,
sì,
no?
Sì, sì.
Però è sbagliato questo atteggiamento, perché questa idea che tutto poi è importante, che bisogna scrivere tutto, no? Scrivi tutti i servizi, poi sbrodola, quindi la gente non legge, il motore di ricerca come Google non capisce di cosa stiamo parlando, perché stiamo parlando di tutto, quindi bisogna dare una forma, bisogna selezionare.
Sì, sì, quando al cliente in realtà gli ho mandato dei siti di esempio di persone, di aziende che lavorano per colossi, mi dice c'è troppo testo, io non ho tempo di leggere. Sì, no, perché è vero che magari avrei troppe informazioni, come stai dicendo, non va bene, però se li sai organizzare in modo utile, in realtà la gente lo legge, perché è proprio quello che sto dicendo, nel senso che se tu ti differenzi da un altro deve saltare fuori questo, quindi dici ok, io faccio tutto quello che fanno gli altri, quindi prendi ovviamente le cose più importanti, però faccio anche questo, cioè devi proprio studiare la tua forza, la forza della tua azienda, come noi per esempio sì, facciamo anche noi gestionali per aziende, ma alla differenza degli altri magari non facciamo l'abbonamento o facciamo comunque un'assistenza ma non da abbonamento, nel senso come fanno gli altri.
Soprattutto noi puntiamo tanto sul fatto che di fare a richiesta tutto ad hoc.
Sì, sì, no,
cioè
è
facciamo
quello.
Facciamo la soluzione che ti serve, per quello che ci intitoliamo, sì, soluzioni, sì, informatiche, perché tu ci proponi il problema e noi cerchiamo di dare una soluzione.
Sì, sì, però lì è quello, per esempio, tu dici ok, selezioni informatiche, bellissimo, questo ci trova le soluzioni, ma cos'hai fatto? È da lì che subentra giustamente il caso su cui hai lavorato, quindi tutte le attività che hai fatto le devi descrivere in realtà, però le devi descrivere sulle differenziazioni degli altri, più di, come dicevo, io faccio come lui, ma in realtà faccio anche questo in più. E quindi devi anche molto difendere questo aspetto qua, in pratica. Effettivamente i clienti spesso vedono non ho voglia di scrivere, non ho voglia di fare contenuti, invece dovrebbe almeno una volta mettersi lì, studiarsi un attimino quello che fa e poi da lì si può costruire. E come noi costruiamo strutture, ma se non abbiamo poi anche lì il contenuto da metterci dentro, non ci si può lavorare, e anche quel, sì, che fa marketing peggio ancora, perché mia nipote per esempio che adesso è osteopata, gli dicevo sì, adesso inizieremo la tua campagna su Google, e lei mi fa sì, però io ho visto che quelli del marketing, sì, bello, ti fanno gli annunci secondo i loro criteri, ma alla fine della fiera loro non fanno la tua attività, quindi fanno un po' come fanno con tutti gli altri, e lì effettivamente il cliente deve dare una... Cioè praticamente se il cliente ha le idee chiare, allora chi farà poi la promozione ce l'avrà anche. Quindi è un lavoro proprio di scambio in pratica. E questo è molto importante da tenere in mente.
Il rischio è che se fino a pochi anni fa, io mi ricordo tante pagine Chi Siamo che iniziavano con giovane dinamica azienda,
sì,
no? Adesso il rischio è che ci saranno tante pagine Chi Siamo scritte da ChatGPT.
Sì, sì.
Quindi il conformismo cambia, ma poi è sempre conformista, quindi quello bisogna cercare di non cadere in quel tranello
anche
lì.
Anche questo, sì.
Perché c'era già capitato, no, di clienti che ci dicessero senti, ma la pagina Chi Siamo potete scriverla voi.
No.
Non sapete chi siete.
No,
chi
poi condizioni di vendita, no? Anche per i resi, per le consegne, cioè tu comunque sei responsabile legalmente.
Sì, quello che
dici. E
quindi
se io dico no, ma io ti do tutto gratis, lo scrivo io e poi fai partire l'e-commerce del cliente, il cliente ha approvato, e se uno ti chiede di restituire e avere tutto gratuito, ce l'ha,
che c'era,
perché
scritto,
c'è scritto.
È quello.
Ma poi c'è sicuramente c'è la legge, però giustamente è il cliente che deve farlo, e se ha dei dubbi deve chiedere a un legale o a un ufficio che è specializzato,
sì,
anche quello in altra
sì,
cosa.
Infatti tante volte ci chiedono cose su cui magari noi possiamo dare un parere, magari per sentito dire, nel senso cose che abbiamo scritto, abbiamo fatto, procedure che abbiamo seguito per progetti precedenti, per conto di altri clienti, che a loro volta si erano fatti sentire, avevano sentito il loro legale, eccetera, quindi possiamo dire due parole su questa cosa. Però indichiamo sempre, ok, detto questo, sentite il vostro commercialista, avvocato, quello che volete, perché non siamo comunque né avvocati né commercialisti.
No, no.
Bene, abbiamo finito anche questa puntata?
Sì,
abbiamo
sì,
finito,
sì, sì.
Bene. Allora, beh, sono le 4:40, la vado sì, di chiudere effettivamente. Va bene, noi come al solito vi ringraziamo per averci
sì,
seguiti, vi diamo appuntamento alla prossima settimana, e ricordatevi di ascoltarci anche registrati, YouTube, Facebook, Twitch un po' di meno, podcast, e quindi alla prossima settimana.
Ciao,
ciao a tutti, buona serata, ciao ciao.
Ciao.